Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qui con il consueto podcast che di solito al venerdì registro, a volte settimanalmente, a volte quindicinalmente, nel momento in cui raccolgo le vostre domande. Potete mandarmi domande, proporre i vostri argomenti, intavolare dei temi che possono essere interessanti per la nostra ricerca, per la nostra condivisa passione, scrivendomi su info@carlodorofatti.com. Quindi info@carlodorofatti.com, mandatemi pure le vostre email. Considerazioni, proposte di temi, le vostre ricerche, le vostre esperienze, le vostre domande. Non perché io sia qui a dare delle risposte, ma sicuramente dal confronto possono emergere interessanti spunti di riflessione, interessanti scambi che possono essere costruttivi. Ok? Bene, allora veniamo alle domande di oggi. Le domande di oggi. Allora, ecco, c'era una mia amica che mi aveva mandato una lunga email e avevo iniziato a rispondere alle sue domande nel podcast precedente. E ora veniamo a un tema interessante che questa mia amica mi suggerisce, mi propone. E mi dice: pensi che sia possibile modificare degli eventi del passato o del futuro senza necessariamente aver bisogno di una macchina del tempo? Quindi parliamo del tempo, parliamo della linea temporale e della possibilità anche di viaggiare percorrendo, ripercorrendo, transitando sulle linee temporali del nostro piano di esistenza, che è un piano di esistenza olografico che si articola su diversi binari del possibile. Poi la nostra mente fa le sue selezioni, applica i suoi filtri, convenzionalmente andiamo a stabilire una realtà consensuale di riferimento e una sintesi storica di riferimento che produce l'effetto di quella narrazione che tutti quanti chiamiamo storia, ok? Però le cose dal punto di vista esoterico, dal punto di vista della ricerca spirituale, ma anche delle avanguardie neuroscientifiche e fisiche non funzionano proprio così. La nostra realtà è un multiverso di possibilità, uno spazio di varianti, un campo quantico, e al di là di quello che poi la nostra mente ci suggerisce, ricostruendo una realtà plausibile di riferimento sensoriale, quindi nella quale ci sentiamo calati, verso la quale esercitiamo la nostra percezione collettiva, quindi indubbiamente noi poi, come dire, addensiamo un precipitato fisico, una realtà che chiamiamo fisica, con le sue vicende, con le sue relazioni che noi chiamiamo interazioni tra eventi e nei quali poi noi sviluppiamo la nostra interpretazione, il nostro sentire, i nostri significati, compiamo le nostre scelte. Quindi sicuramente tutto questo si addensa all'interno di una realtà di riferimento. Ma non dimentichiamo che la struttura della realtà è fondamentalmente olografica ed è una manifestazione quantistica, sia da un punto di vista dimensionale, sia da un punto di vista temporale. E qui si aprono degli scenari straordinari, delle frontiere straordinarie, che nel campo dell'esoterismo, quindi della ricerca profonda, della meditazione, dell'indagine multidimensionale del reale dentro e fuori di noi, anche per trovare un senso al nostro progetto evolutivo ideale, ecco, tutto questo viene indagato, viene esplorato. È possibile sicuramente ricomporre una sapienza, una saggezza che ci permette di comprendere anche la natura del tempo, che è un fenomeno estremamente sfuggente. Da qui poi a riuscire a traslare consapevolmente, determinando in modo cosciente le nostre realtà evolutive, c'è di mezzo il risveglio, c'è di mezzo il risveglio alla nostra natura reale, che in questo momento è ottusa dalle illusioni dei sensi ai quali abbiamo dato totale credito, ma rinchiudendoci fondamentalmente in un materialismo riduttivo rispetto alla nostra natura evolutiva e quindi anche alla nostra consapevolezza corrispondente. Quindi stiamo muovendoci attorno a questo tema, la modifica degli eventi, la modifica del passato, del futuro, del presente, la capacità di determinare onde di possibilità che non solo possono sicuramente permetterci di intervenire sul nostro futuro, è chiaro questo, no? In base alle scelte che compiamo adesso, determiniamo dei futuri possibili. Ma dal punto di vista esoterico anche il passato può essere rideterminato perché solo il presente esiste. Quindi sì, per noi è facile dire che esiste ancora il futuro. È più difficile dire non esiste neanche il passato, se non come una convenzione estremamente credibile, estremamente convincente in quanto condivisa consensualmente dalla specie, la mente di razza, che convenzionalmente costruisce, ripeto, un piano di esistenza di riferimento. Però guardate che dal punto di vista metafisico ed esoterico, anche il passato non esiste se non in quanto passati possibili. Ovviamente nel presente avviene poi una ricomposizione della struttura del reale. E quindi ecco che creiamo quella immagine sequenziale di causa-effetto che ci dà ragione di essere qui e ora. E questo, essendo condiviso consensualmente, stabilisce una realtà di riferimento certa. Ma è una convenzione macrocosmica ci permette di stabilire certamente la possibilità di una ricostruzione, di una ristrutturazione della nostra narrativa personale, ma addirittura della linea temporale che può riguardare l'umanità intera, qui immaginando quindi un qualcosa di molto più ampio, molto più grande. E non sto parlando di una riposizione ipnotica come si usa fare con la psicoterapia, la PNL, quando per ridurre o limitare i danni di un trauma in qualche modo lo si fa rivivere ristrutturandone gli effetti e l'interpretazione relativa. Quello è un percorso psicologico che ha senz'altro il suo effetto terapeutico, ma dal punto di vista esoterico, in base a quello che stiamo dicendo adesso, stiamo proprio parlando invece di linee temporali sulle quali collocarsi e che possano quindi corrispondere a determinati eventi oppure no. E quindi una ristrutturazione non già psicologica del nostro reale, ma una ristrutturazione dimensionale, effettiva, materiale, se vogliamo, del nostro reale e quindi anche delle strutture del nostro passato che convenzionalmente ci fanno da riferimento personale oppure che condividiamo a livello macrocosmico. Quindi, al di là del pensare alla macchina del tempo, perché la macchina del tempo è un qualcosa di molto intrigante, molto affascinante, la fantascienza se ne è occupata, oggi alcuni fisici immaginano l'ideale costruzione di una macchina del tempo che per ora è rimasta su un piano teorico di formulazione e di immaginazione. Tuttavia l'esoterismo non considera più di tanto questa via, tra virgolette, tecnologica, quanto la possibilità di interagire con il tempo in virtù di determinate facoltà risvegliate dentro di noi che fanno capo alla nostra natura superiore e che quindi ci permetterebbero di interagire con il reale ad un più alto livello di coscienza, a un più alto livello di leggi. E quindi non serve la macchina del tempo per fare tutto questo, dal punto di vista esoterico si esplorano sicuramente altre strade che passano attraverso la coscienza, i dinamismi profondi della mente, la meditazione o una operatività degli stati di coscienza che ci permetterebbe di interagire con lo spazio-tempo attraverso una superiore coscienza, che corrisponderebbe poi a quello che noi siamo nel momento in cui ci risvegliassimo dall'oblio e dalle illusioni che in questo momento caratterizzano la nostra percezione, la nostra convinzione su ciò che la realtà è e debba essere. Quindi è possibile modificare gli eventi del passato o del futuro senza necessariamente aver bisogno di una macchina del tempo? Dal punto di vista esoterico, sì, senz'altro, però entriamo in un misterioso terreno fatto di teorie, di ipotesi, ma non solo, fatto di conoscenze, conoscenze iniziatiche, conoscenze che hanno a che fare con un processo di trasmutazione del nostro essere, per cui è molto difficile parlarne dall'interno dell'illusione che in questo momento viviamo. È molto difficile dall'interno di questo sistema percettivo applicare delle leggi che rientrano in un ordine superiore di manifestazione e di coscienza. In esoterismo se ne parla, all'interno delle correnti iniziatiche si parla di questa geometria olografica della materia e quindi della possibilità di recuperare una sensibilità tale da interagirvi ad un livello più consono alla nostra evoluzione potenziale. Però, ecco, è molto difficile adesso intavolare un discorso su come il tempo venga considerato dal punto di vista della fisica d'avanguardia, della metafisica o dell'esoterismo. Tra l'altro, segnalo che giovedì 2 maggio, il primo giovedì di maggio, come ogni primo giovedì di ogni mese, il primo giovedì di maggio tengo una conferenza all'Accademia Rousseau qui a Terni. L'Accademia Rousseau ospita queste conferenze che sono comunque organizzate nell'ambito dell'Accademia ACOS e parleremo proprio del valore spirituale e alchemico della via iniziatica. Quindi parleremo di via iniziatica, di esoterismo e di quello che può essere il significato spirituale, alchemico, ma anche esistenziale di questo tentativo di esplorare noi stessi attraverso quello che non è un paradigma scientifico o psicologico secondo i canoni ordinari, ma un paradigma iniziatico. Quindi filosofia del profondo, psicologia del profondo, l'intento profondo di distinguere la propria esistenza all'insegna di una volontà di senso, di comprensione, eventualmente di risveglio, di consapevolezza e di evoluzione della nostra natura reale. Quindi giovedì 2 maggio alle ore 21, ingresso libero, parleremo di questo tema qui a Terni. Probabilmente faremo anche una diretta Facebook, così chi è lontano può comunque seguire questi temi e questi incontri molto stimolanti, immagino molto interessanti per voi che poi mi seguite e seguite questi argomenti così importanti dal punto di vista anche di chi vuole dare un senso anche a quello che potrà ispirare la propria vita ad un comportamento idoneo per realizzare un'esistenza piena, bella, soddisfacente, ma soprattutto evolutiva per se stessi e per gli altri. Oggi lottiamo contro i mulini a vento, siamo un po' come dei Don Chisciotte perché non è così semplice portare avanti questo tipo di discorsi, questo tipo di scenari, ma l'essere umano deve risvegliarsi e può risvegliarsi alzando il capo, alzando lo sguardo da tutto ciò che altrimenti irretisce, impoverendo la propria natura. Quindi, per me questi incontri sono fondamentali, questa condivisione è fondamentale. Ma veniamo alla nostra amica che cosa ci chiede. Mi dice, se io vado in un luogo o in una casa dove ho vissuto in passato e dove gli eventi che sono accaduti hanno influenzato il mio futuro, un luogo dove magari ho sofferto, torno in quel luogo e visualizzo eventi diversi, eventi positivi, creo con il pensiero e con le azioni altre situazioni per sostituire quelle precedenti. Creo un altro piano di realtà personale. Pensi che questo sia possibile e che in questo modo si possano modificare eventi del passato, del presente o del futuro? Ma allora, riprendo il discorso di prima. Dal punto di vista psicologico, certo che attraverso dinamiche di training autogeno o di ipnosi o di PNL, programmazione neurolinguistica, è possibile ristrutturare dei ricordi, non degli eventi, dei ricordi, ai quali viene attribuita una diversa valenza e in questo modo produrre anche, se seguiti da uno psicoterapeuta capace, delle risoluzioni di conflitti interiori, di nevrosi, di fobie, di traumi. Quindi certamente è possibile ristrutturare dei ricordi. Altra cosa invece, se tu tra le righe mi vuoi chiedere se si può viaggiare nel tempo e cambiare la storia. Ecco, quella è un'altra storia, è un'altra questione che riguarda, può riguardare sia le linee temporali individuali. Questo discorso è stato ripreso in modo brillante da Vadim Zeland nei libri sul transurfing, per esempio, no? In un linguaggio molto moderno, molto accattivante, però molto sensato. A me sono piaciuti quei testi, a me i testi che rientrano in un certo tipo di filone New Age non mi entusiasmano, però devo dire che i testi sul transurfing mi hanno affascinato. Mi è piaciuto molto il modo con cui l'autore ha descritto alcuni aspetti di questa possibilità di transitare consapevolmente attraverso le proprie linee di realtà. In quel caso si parla di un discorso molto soggettivo. Da un punto di vista invece macrocosmico, cambiare la storia è un'altra questione. È un'altra questione che ha a che fare con quella fisica esoterica applicata che rientra nei grandi scenari di quella saga cosmica che è l'avventura dell'uomo tra i mondi del possibile e la sua lotta per l'affermazione del reale e della coscienza. In questo caso, allora possiamo immaginare, da un punto di vista così che tocca un pochino anche la fantascienza, forze in gioco che muovono mondi, energie, tempi, linee storiche. Potremmo anche immaginare una metastoria che narra di questi argomenti, di queste possibili interazioni con il tempo. Noi siamo abituati ad una fantascienza che ci parla dello spazio, degli extraterrestri, degli alieni, delle dimensioni e dei rapporti tra mondi paralleli, dimensioni parallele, iperdimensioni. Siamo abituati anche a certi film, a certe serie, a certe fiction che parlano di mondi eco, mondi paralleli, linee di realtà, biforcazioni del reale, eccetera. Però ecco, siamo meno abituati a parlare di viaggi nel tempo, di proprio a parte Ritorno al futuro mitico. Però ecco, c'è tutta una narrazione esoterica che non solo riguarda le eventuali interazioni con altre dimensioni, dimensioni aliene, dimensioni extraterrestri che hanno riguardato la storia dell'umanità su questo come su altri pianeti. Ma c'è tutto un filone esoterico che parla proprio delle linee storiche, quindi dei binari temporali, dei binari storici sui quali si manifestano i mondi possibili con le loro interazioni tra forme senzienti. E questo è un filone poco conosciuto, poco battuto perché è molto complicato, che però sicuramente rientra nell'indagine esoterica della realtà. Quindi la risposta è sì, però ecco, non è una cosa alla quale si accede così, bisogna riconnettersi ad un discorso e a un percorso di vita un po' diverso da quello ordinario. Però diciamo che dal punto di vista psicologico senz'altro è possibile ristrutturare i propri ricordi. E guardate che se l'effetto terapeutico accade, il gioco è fatto, in fondo il proprio intento è quello semmai di risolvere delle questioni, no? Se ci interroghiamo su queste possibilità. Bene, passiamo ad un'altra domanda. Ne ho ricevute diverse, quindi non credo di riuscire a finire oggi tutto quanto il plateau di domande. Magari ci diamo appuntamento anche a venerdì prossimo. Tra l'altro venerdì prossimo vi ricordo che sempre qui a Terni abbiamo organizzato una bella cena che si intitola Mangiar bene e mangiar sano a cena con il dottor Formica. Il dottor Massimo Formica è una persona eccezionale che collabora con l'Accademia, è uno degli insegnanti della nostra Accademia, neurologo, psicoterapeuta, esperto di alimentazione e faremo con lui questa cena venerdì 26 a Terni, quindi se volete partecipare mi potete scrivere, semmai vi mando le informazioni, a parte che se andate sul mio profilo di Facebook vedete che ho già pubblicato delle informazioni a questo proposito. Bene, andiamo alla domanda successiva. Allora, c'è la mia amica che mi dice, ma la mia domanda non è finita. Come non è finita? Mi sembrava che fosse finita. Vabbè, semmai me la riprendi nella email successiva che scrivi, insomma. Perché adesso passiamo ad altri temi, il discorso del tempo è molto complicato, capirai. Nel caso me la riproponi nella tua in un'email successiva. Allora, un amico mi scrive e mi dice: "Guardo spesso i tuoi video e da quando mi interesso di esoterismo c'è un dubbio che mi attanaglia." Sapessi quanti dubbi attanagliano me. E non sono ancora riuscito a venirne a capo. Guarda il pensiero creante. Ti volevo chiedere il tuo parere a riguardo. Tra l'altro questo è uno degli argomenti fondamentali dell'Accademia. Vi ricordo che l'Accademia riparte a settembre, a ottobre, sia a Terni, sia in Lombardia, a Corbetta. Domenica 28 ci sarà una giornata accademica a Corbetta. Lo dico perché voi siete abituati a sentirmi dire che le mie giornate, le mie attività, la meditazione serale, le giornate accademiche sono a Terni e per lo più concentro qui dove abito la mia attività. Però adesso anche in Lombardia abbiamo aperto un filone, c'è già un primo gruppo di ricerca, di studio che si è formato vicino a Corbetta, Magenta, in quella zona lì, e quindi da lì si svilupperà un percorso e lo faremo ripartire un nuovo primo anno in autunno. Allora, quindi il pensiero creante, e mi dici, ma se io penso ad esempio, se bevo da questo bicchiere sarò malato per sempre e poi bevo da quel bicchiere, allora si è creato un futuro dove sarò sempre malato? Ma no, adesso non entriamo nelle paranoie, no. Allora, è vero che un impatto emotivo intenso, un'autosuggestione intensa, ma per intensa non intendo solo a livello di pensiero di superficie, penso anche a livello inconscio, quindi molto più profondo, molto più radicato, un'emozione, un'emotività molto profonda. Sicuramente può produrre dei cambiamenti psicosomatici, epigenetici, può informare un bicchiere d'acqua, quello sì, e col tempo possono accadere degli effetti, col tempo e la ripetitività dell'esperienza. Ma un pensiero superficiale di questo tipo, stai tranquillo, non è che andrai poi a convincerti, cioè a meno che non diventa un'ossessione, allora riguarda una patologia dell'inconscio e allora sei talmente convinto che, non, che può anche accadere che produci un effetto deleterio per il tuo corpo. Però ecco, non è che se pensi bevo questo bicchiere e sono malato, allora ti sei compromesso il futuro. Direi di non entrare in una cosa che diventerebbe quasi superstiziosa. Non è così semplice, anche se poi il discorso delle acque informate ha un senso, eh. Dice, sembra una cavolata, ma questo mood di pensiero mi sta condizionando la vita. Ecco, appunto, non farti condizionare la vita perché questi sono dei tormentoni, delle faciloneria New Age che poi creano più danno che altro, come vediamo. Ho paura di ogni pensiero negativo che faccio o che vedo. Ecco, a questo punto se diventa un'ossessione, diventa la profezia che si autoavvera. Quindi cerca di uscire da questo loop perché, prima di tutto non è fondato. Però, certo che lo può diventare nel momento in cui tu ti convinci e questo convincimento te lo porti nel profondo, diventa parte del tuo carattere, del tuo modo di essere. Lo prolunghi nel corso di anni, sicuramente avrai poi creato gli effetti che temi, perché comunque certo che poi il pensiero, l'atteggiamento, la comunicazione mente-corpo sarà veicolata da quel filtro e da quel condizionamento. Io direi, non, cioè, lascia perdere, non ha senso, perché tanto non ha proprio senso avere questa paura. Allora provala piuttosto a girarla sul positivo, no? Come fanno seguaci della teoria del pensiero positivo, che poi tanto meglio, no? Un pensiero di entusiasmo, di prospettiva, di buona volontà, di positività, allora produce tutto questo, ma lo produce nel tempo, nel momento in cui diventa una tua disposizione d'animo. Non è che dici vinco al Superenalotto, vado a giocare e vinco, perché sarebbe come il discorso bevo sto bicchiere, mi farà male, ti fa male. Non funziona così. Non funziona così. Quindi togliti sta paura, mi raccomando, altrimenti mando dallo psichiatra. Insomma, possiamo comunque veicolare l'esistenza in un futuro dove non ho quella malattia, nonostante io da quel bicchiere ho bevuto e il pensiero è stato formulato. Ma se ti fai le fatture e le controfatture tutto da solo, te la suoni, certo che sì, però ripeto, non entrare in questa strana logica, perché poi non ne esci più, non funziona così. Il pensiero crea, certo, ma non dobbiamo semplificare troppo questo concetto, no? Perché altrimenti si entra in un semplicismo che non ha. Il pensiero crea nel momento in cui tu ti approcci con una certa attitudine alla tua vita, e allora il carattere che esprimi, il comportamento che adotti, la tua modalità, produrrà determinati effetti attorno a te che incideranno sugli eventi, sulle relazioni, su come reagisci alle varie questioni che la vita ti pone. Avere un atteggiamento depressivo, pessimista, sicuramente non aiuta, perché poi quel pensiero diventa una modalità di esistenza, e sicuramente non aiuta, mentre invece avere un atteggiamento positivo e propositivo sicuramente ti aiuta perlomeno nell'avere fiducia in te stesso e negli scenari realizzativi e risolutivi che possono in qualche modo essere creati. Però, ecco, non è che basta un pensiero del momento superficiale così che chissà cosa succede. Anche perché fosse così facile, saremmo tutti miliardari, saremmo tutti in buona salute, il mondo sarebbe una terra felice. E invece non funziona proprio così, no? Detto questo, non voglio negare le dinamiche psicosomatiche e somatopsichiche, non voglio negare questo, però ecco, di sicuro è inutile entrare in un trip per cui adesso ogni cosa che pensi, chissà cosa deve succedere, allora poi devi adottare un contropensiero per bilanciare il pensiero che secondo te produce un effetto deleterio. Lascia perdere, non funziona così, non è così, non è così, ok? Non funziona così. Quindi mi raccomando, evita che questo possa diventare poi una paura profonda che poi effettivamente potrebbe innescare un modo di vivere veramente all'insegna di un fatalismo negativo che poi ti fa star male davvero. Quindi per carità, lascia perdere tutto questo trip. Ok? Vivi la tua vita con spontaneità, con serenità, con saggezza, con intelligenza, senza avere queste preoccupazioni che derivano in fondo da quelle superstizioni alimentate da una certa New Age che veramente, mamma mia, sprofondasse nei suoi deliri al più presto sarebbe una liberazione per l'umanità. Va bene, andiamo avanti. Cosa mi scrive? Ci sia qualcuno che mi dice il discorso degli extraterrestri è vero? Sì, beh, ma io non nego mica nulla, ho solo ampliato il discorso a quello che è la dimensione temporale, quindi non solo extradimensionale, ma anche temporale, che nell'esoterismo è un luogo centrale di ricerca. Quindi non ho negato poi la possibilità di interazione con altre possibili dimensioni extraterrestri, aliene, fanno parte anche del mito esoterico, fanno parte della storia che in tutti gli ambienti si considera come ispirativa di una certa possibilità di recupero di conoscenza e di scenario. Quindi sicuramente certo bisogna fare la tara su tante cose, perché poi questo discorso può diventare anche un grande delirio, però sicuramente ha senso e può avere senso parlarne quando se ne parla con con una certa logica e profondità. Poi qualcun altro scrive: lo stato d'animo crea. Sì, ecco, mettiamola così, sicuramente lo stato d'animo crea, però evitiamo degli automatismi troppo dati per scontato. Può accadere che nel tempo un certo tipo di stato d'animo possa produrre determinati effetti, questo sì. Veniamo a un altro argomento, vediamo un po', siamo già alla mezz'ora, andiamo avanti ancora qualche minuto. Sto leggendo Anima e Realtà. Bene, Anima e Realtà è uno dei miei libri dedicato proprio ad una introduzione alla fisica esoterica, quella disciplina che io amo tanto e che ha poi, diciamo, seguito degli sviluppi notevoli nella mia ricerca personale, che poi vanno anche ben oltre il libro Anima e Realtà. Devo mettermi a scrivere, prima o poi dovrò scrivere qualcosa. Allora, dunque, vediamo un po' cosa mi chiede. A questo proposito va bene, ta 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 ta, ecco. Il vero significato della resurrezione di Cristo nei Vangeli apocrifi. Poi hai delle domande sull'albero della vita, la Kabbalah, il Tantra, vabbè, poi mandami queste domande con calma. Beh, il vero significato della sua resurrezione. Il significato di quella resurrezione è semmai aver aperto una porta, cioè aver rappresentato comunque un evento che si è manifestato e che ha aperto una strada, ha aperto una via, quella della trasmutazione in vita, quella di una alchimia superiore che non è solo presa di coscienza, ma è anche trasformazione della propria manifestazione fisica, corporea, che seguendo un'evoluzione della coscienza si traduce presso altri piani di realtà in una manifestazione superiore. Quindi questo processo vissuto in vita, quindi non passando attraverso la morte, ma passando attraverso un'esperienza di morte e rinascita nell'ambito della stessa esistenza sullo stesso piano temporale. Quindi una morte e resurrezione, una morte apparente, una morte che è quella del bruco che si fa farfalla. Quindi è una ascensione in vita senza passare attraverso un processo dove semmai l'illuminazione accade dopo la morte ed è intesa come reintegrazione nell'assoluto. In questo caso parliamo invece di una evoluzione di coscienza che si traduce nella trasformazione del proprio piano di esistenza e del proprio corpo all'insegna di una rinascita superiore, che è da una parte reintegrazione con l'assoluto, ma dall'altra è riformulazione nei mondi manifesti, quindi una riformulazione di complessità nel mondo dell'esperienza e della coscienza, cosa che va di pari passo, quindi l'affermazione di una prosecuzione evolutiva che non si risolve in una reintegrazione metafisica, ma procede di trasmutazione in trasmutazione attraverso una trasfigurazione psicofisica attraverso la quale si determinano nuovi mondi del possibile attraverso i quali la coscienza infinitamente si riflette e si rievolve. E in questo infinitamente si riflette quindi l'assoluto dell'essere. Quindi un discorso molto ampio, molto profondo, quello che il paradigma cristico, considerato sul piano esoterico, offre alla ricerca iniziatica. Discorso molto complesso, ma sicuramente di grande valore. Poi ci sono altre domande su Sirio e Orione, si parla poi altre domande sul piano astrale. Beh, questa la possiamo anche liquidare velocemente perché mi dice se c'è una coincidenza tra il buco nero e le fiamme della torre di Notre Dame. Credo proprio di no, credo proprio di no. Non saprei vedere un rapporto tra questi due eventi. Cioè, uno è stato un evento importante che ha confermato attraverso un'immagine fotografica la teoria della asimmetria dell'universo, quindi della dinamica della cosmogenesi, che adesso non sto a parlarne più di tanto. Dall'altra parte c'è stato un fatto di cronaca, di cui adesso vedremo lo sviluppo, tanto probabilmente non. Cioè, se è stato un incidente ci diranno che è stato un incidente, se non è stato un incidente probabilmente ci diranno che è stato un incidente, quindi ne sapremo poco rispetto a eventuali retroscena. Ci sono già tante ipotesi in corso, in giro, però insomma prendiamo atto che è successo questo. Poi certo la lettura simbolica può sbizzarrirsi all'infinito, ma rimanda poi a una serie di considerazioni sulla storia attuale, no? Dell'Europa, dell'Occidente, eccetera, eccetera. Quindi io penso che adesso dobbiamo rimandare le altre domande, c'è una bella domanda anche sulle personalità, quindi vi rimando al podcast, anzi me lo segno subito. Per venerdì prossimo, così siamo sicuri di farlo, non voglio saltare la settimana. Vi ringrazio e vi auguro buona ricerca, buona primavera che con la Pasqua, no, ancora una volta riafferma poi in effetti ciò di cui abbiamo parlato poco fa, questo evento simbolo di una trasmutazione che dovrebbe riguardare tutti noi e non solo la rievocazione della risoluzione di qualcuno, ma dovrebbe essere anzi uno stimolo per una rinascita e una resurrezione interiore perché il paradigma cristico possa essere vissuto da ognuno di noi. In fondo, il ritorno di Cristo sulla terra forse non è altro che il risveglio della coscienza cristica dell'umanità. Ok, in ognuno di noi. Bene, e con questo scenario io vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao.